Buonasera, buonasera a tutti e grazie di essere qui ad ascoltare una conversazione, anzi diciamo così, un discorso su un tema immenso, diciamo, anzi due temi immensi. Il gioco è un tema immenso e lo abbiamo capito, lo stiamo sperimentando in questi giorni del festival. L'arte è un tema altrettanto sterminato. L'incontro fra questi due temi, no, ci porta in una zona ancora più complessa, più diciamo poco confinabile, no? E infatti abbiamo sentito da tanti relatori, no, come sia tutto sommato uno sforzo in vano, no? Fare uno sforzo immenso e anche a volte inutile voler dare per forza una definizione che chiude. L'arte, del resto, come il gioco, ci mette di fronte a delle rappresentazioni del mondo, a volte su scala ridotta, ci mette di fronte all'illusione, no? L'illusione ottica, l'illusione di un trompe-l'œil, no? Di quei quadri, di quelle rappresentazioni che ci sembra siano vere e invece sappiamo che è pittura. E l'arte ha a che fare con la creatività, l'arte ricombina degli elementi del mondo in una maniera originale, no? E il processo con cui fa questa operazione ha un'importanza, insomma, sia per il singolo che artista, sia per poi la comunità che vedrà queste opere. Quindi sguardi, è un plurale, no? Non c'è un solo modo di affrontare questi temi e le loro relazioni. E questi sguardi non saranno, diciamo, in linea diretta, diritta, cronologica, no? Avevo preparato questa fotografia presa da internet, il gioco della campana, perché dall'idea di un gioco, per l'appunto, dei bambini di tutto il mondo che non vanno da un punto all'altro, da un ingresso a un'uscita in linea diritta, ma fanno questi salti laterali, no? Un po' di qua, un po' di là, con una gamba sola, con due gambe, quindi faremo anche noi dei salti. Poi qui a Pistoia ho visto la vetrina di un negozio di giocattoli e ho visto questa decorazione del bambino che sta disegnando la campana e quindi l'ho fotografata e l'ho messa. E inoltre ho visto la mostra, credo tutti avrete avuto modo di vedere la mostra di Scianna al Palazzo Comunale, dei giochi dei bambini di tutto il mondo, e c'è anche qui una bellissima fotografia di questa bimba, ragazza che gioca a campana insieme alle altre bambine. E quindi, insomma, questo è un po' il nostro tracciato, no? Come se potessimo tracciare qui per terra un piccolo percorso e faremo queste piccole tappe, sperando di riuscire a tenerle un po' sotto controllo. Il primo salto che facciamo, diciamo nel numero uno, non per importanza, ma è una piccola forma di presentazione, no? Di perché forse anche sono stata invitata, perché qualche anno fa, con la consulenza di Stefano Bartezzaghi, che tutti avete ascoltato e ascolterete anche oggi pomeriggio, abbiamo curato una mostra all'Istituto per la Grafica di Roma dedicata al Rebus. Ecco, tra i tanti argomenti che noi potremmo affrontare, insomma, che mettono in relazione la pratica del gioco, l'invenzione di giochi intesi per esempio in questo caso come degli enigmi da risolvere, quindi che danno al solutore il piacere di risolvere un piccolo mistero, un messaggio cifrato, c'è il Rebus. È una mostra, insomma, che andava da Leonardo da Vinci, anche se non c'erano gli originali naturalmente, fino all'arte contemporanea, e mostrava quanto fosse potente, radicata proprio nell'arte, nella stessa scrittura, no? L'idea di giocare con gli elementi, di essere consapevoli che né il linguaggio, neanche però il linguaggio figurativo è sicuro, no? C'è un'ambiguità che non riusciremo mai ad eliminare, ma c'è anche una volontà di ambiguità che è un coefficiente di piacere anche per chi ovviamente per chi crea il gioco, ma soprattutto per chi poi è destinato destinato a risolverlo. E con una cosa in più però, che nell'arte la soddisfazione non viene dalla soluzione giusta, no? Come nella enigmistica, insomma, a cui siamo abituati, ma è il processo che è portatore di un piacere, no? Siamo messi in gioco, appunto come ci diceva Rovatti nell'introduzione, e in questa azione del metterci in gioco, no? Si scatenano delle sensazioni anche di soddisfazione, di positività. La mostra, tanto per spiegare la copertina, vedete la copertina è una sorta di collage, e sullo sfondo c'è questa immagine, un'immagine che viene dal Seicento, è un ventaglio di carta, e solo che ci sono degli strani disegni, e sono orizzontali, sono delle righe, sono sei righe in cui l'autore, che era un artista toscano, e si chiama Stefano Della Bella, un artista molto famoso che tra l'altro ha disegnato parecchi giochi, anche giochi di carte, e in questo caso il rebus, ha appunto rappresentato dei proverbi, dei detti sul tema della fortuna. Chi ha la fortuna dorme, vale più un grammo di fortuna che un chilo di sapere, insomma sono detti dei popolari, no? Sulla fortuna, e sono rappresentati su un ventaglio, cioè su un oggetto di uso comune che serviva d'estate, insomma, ad alleviare l'afa, il caldo, e che poteva essere un aggancio, come dire un'esca di conversazione tra la persona che lo usava e la persona che magari si sedeva vicino, no? Quindi l'arte, e poi questa è un'arte che sta giocando con la scrittura, tra la scrittura e l'immagine, viene rappresentata su un oggetto quotidiano di uso comune. Quindi il nesso è strettissimo dell'arte con il gioco e con la vita quotidiana. Poi la copertina, tanto se insomma per chiarirla, portava questo è un rebus antico, un rebus come non si fanno più i rebus in questa maniera. Invece c'era un rebus moderno fatto da Piero Bartezzaghi, il padre di Stefano, un rebus degli anni 50 pubblicato sulla Settimana Enigmistica, ma adesso ora non stiamo a risolverlo, anche perché non è facile, la soluzione bambole manierose, ma adesso questo è un po' complicato. Ma la cosa interessante era che l'immagine che vedete accanto si vede, no? Che riprende perfettamente il volto della donna, della ragazza rappresentata nel rebus, ed è invece un'opera di un artista contemporaneo, Renato Mambor, insomma, adesso è venuto a mancare, ma insomma è stato un importante artista degli anni 60, che si ispirava ai rebus della Settimana Enigmistica. Questo per dire come i giochi, così come le immagini, come le forme, si rincorrono nei secoli, no? Si parlano, è una catena ininterrotta che a volte magari si allenta un pochino e sembra che le cose passano di moda, non sono più proprio d'attualità, ma poi per qualche motivo, anche casuale, perché il caso fa parte del gioco anche dell'arte, ritornano in primo piano, come in questo caso. Sempre come piccola presentazione poi a quello che diremo, il rebus ha una storia veramente antica, che lo ritroviamo in opere appunto come questo ritratto cinquecentesco, opera di un artista che era nato a Venezia, Lorenzo Lotto, e è famosissimo questo ritratto perché il primo piano è occupato dalla donna che viene rappresentata, ma nel particolare, nel dettaglio della luna, nel falcetto lunare che quasi insomma l'occhio ci cade e non ci cade, chi ha insomma invece attenzione si accorge che ci sono rappresentate due lettere, la C e la I. E questo è un gioco insomma antico, che anche questo non è più codificato in questa maniera, che però nel Cinquecento si poteva comprendere, e è come se l'artista dicesse: dentro la luna tu devi mettere C dentro la luna, quindi devi aprire la luna, luna, e in mezzo tra la lu e la na, le due sillabe, ci devi mettere la C. Cosa viene fuori? il nome della donna, Lucina, e questi sono giochi che poi si collegavano a una simbologia, a tutto un, diciamo, un sistema di simboli, di significati, l'età della donna, la luna, le divinità legate alla luna, al parto, insomma tutto un sistema complesso che però era piuttosto comprensibile a una persona colta del Cinquecento. Ecco, ugualmente Leonardo da Vinci è autore di decine di rebus che lui schizza dietro magari fogli che usava per progetti architettonici. Alcuni di questi fogli sono conservati a Londra, di proprietà della regina, e per esempio questo è di nuovo un falcetto lunare, una piccola falce di luna, accanto alla quale Leonardo scrive Tico, lunatico. Ecco, questi sono modi, servivano a fare le imprese, cioè i motti delle famiglie nobili oppure degli intellettuali, e c'era, diciamo, una certa tradizione, ecco, che sta lì, ecco, che non è mai dimenticata, anche se sembra a volte che sono cose lontane, un po' anche capziose, molto forse sofisticate, ecco, forse lo sono, però non sono mai dimenticate. C'è sempre poi un artista che a un certo punto le va a cercare, le tira fuori, dà loro nuova vita. Le va a prendere come da una scatola, insomma, di elementi con cui si può ancora giocare, mescolando l'immagine, la parola o quello che sia. Adesso i rebus di Leonardo sono tanti, alcuni sono geniali, naturalmente, come questo, l'amore re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, con davanti l'amo, la figurina dell'amo, ecco, che fa da solo una frase, l'amore mi, fa, sol, la, e poi aggiunge una z, e un'altra nota, e l'amore mi fa sollazzare. Ecco, sono proprio giochi con gli elementi combinatori della lingua scritta, della notazione musicale o della figurazione, no? Quindi veramente il linguaggio, sia figurativo, sia verbale, sia anche musicale, mette a disposizione degli artisti una quantità di elementi da ricombinare, eccetera. E faccio vedere un altro ventaglio, invece di un artista bolognese, Giuseppe Maria Mitelli. Anche lui rappresenta delle frasi fatte, delle frasi dal tono a volte morali, proverbi, ecco, modi di dire, frasi di uso comune che le persone potevano riconoscere su questa carta. Questa non è a forma, è un po' ovale, è rettangolare, ma venivano queste carte poi fissate su delle bacchettine di legno e facevano proprio, venivano usate come ventagli. Cito Mitelli perché, dovendo, insomma, parlare del gioco e dell'arte, Giuseppe Maria Mitelli è l'autore, questa è un'opera dei primissimi anni del Settecento, e lui è un artista che ha proprio lavorato come inventore di giochi, cioè ha disegnato carte per giocare sul tavolo, carte di tarocchi e tavolieri, proprio giochi da tavolo. Questo è uno dei suoi più celebri, si chiama Il gioco di tutti i giochi, e Giampaolo Dossena lo analizza anche nella sua enciclopedia dei giochi e riconosce tutti i giochi che sono rappresentati. Alcuni sono, diciamo, delle, come posso dire, un'archeologia dei giochi, no? C'è, va bene, la trottola, le bocce, i birilli, poi c'è il truc, che sarebbe una specie di cricket, il tuccatigli, che è una specie di backgammon, ancora il biribis, che è un gioco a estrazione, il battimuro. Quindi sono giochi di vario tipo, giochi, insomma, di la morra, no? Quindi d'azzardo o di competizione, ma la cosa interessante è che lo stesso foglio è un gioco, no? Quindi è un gioco che rappresenta i giochi, quindi il rapporto con l'arte e il gioco è molto stretto, e non ci conviene distinguere fra opere che rappresentano il gioco e poi opere che invece invitano a giocare, perché molto spesso i due piani si intrecciano. Inoltre, questa opera di Mitelli ci mette davanti a un elenco, no? A un catalogo di giochi. faccio un passo indietro nel tempo, sempre ricordiamoci la campana, non siamo legati alla linea cronologica, vado un pochino indietro, vado di nuovo nel 500 a vedere un altro catalogo di giochi. Questo è molto celebre ed è un quadro di Bruegel, Piet Bruegel, conservato ora a Vienna, in cui il titolo è successivo, Giochi di bambini, non è lui che dà questo titolo, ma è conosciuto come appunto, c'è una descrizione del tema, in cui sono rappresentati in effetti decine di giochi di bambini. I bambini in realtà sono molto seri, sono rappresentati con delle facce molto molto intente, e infatti anche qui le interpretazioni dicono che è un quadro anche morale, no? Che questi giochi poi sono anche un insegnamento, no? Bisogna ricordare mentre si gioca, no? Che insomma la vita è una cosa seria, la salvezza dell'anima è sempre da tenere in considerazione. Ma ci sono giochi di tutti i tipi, volendo seguire appunto le analisi di Caillois, che sono state ricordate più volte, abbiamo i giochi con le maschere, i giochi con le bambole, i giochi di agonismo fra squadre, fra bambini, o anche con se stessi, no? Di mettersi alla prova, c'è l'altalena, quindi il gioco insomma del perdere l'orientamento. Ci sono tutti i giochi possibili dell'epoca, ovviamente, e in primo piano, non so se si vede, c'è un piccolo ingrandimento forse non chiarissimo, c'è il bambino che gioca con il cavallino di legno. E questo è un fulcro, proprio un punto che lega l'arte e il gioco, perché anche qui, come chi ha sentito le altre conferenze, la conferenza ieri sera di Bartezzaghi, ha sentito più volte questa frase, no? Il gioco ci porta in una dimensione di fare come se. Il cavallino di legno non è un vero cavallo, non rappresenta tanto un cavallo nella sua forma, ma ci dà proprio è un dispositivo, no? Che ci fa credere di fare per davvero finta di cavalcare, di essere un cavaliere, di andare di corsa, di fare un torneo, no? Fare veramente finta. Quindi è un tema molto difficile, che non è che questa sera ne possiamo parlare, però è un tema proprio che lega l'universo dell'arte e l'universo del gioco, tanto che uno dei più importanti storici dell'arte del Novecento, Gombrich, ha scritto negli anni 50, poi pubblicato in varie raccolte successivamente, questo saggio, le Meditations on a Hobby Horse. Dimenticavo di dire che il nome inglese di questo cavallino di legno, che viene usato anche nel titolo, anche nelle descrizioni del titolo del quadro di Bruegel, è una parola composta inglese, hobby horse, il cavallino giocattolo, il cavallino passatempo in un certo senso. E Gombrich scrive questo saggio, Meditazioni su un cavallino giocattolo, che piove a dirotto, ma è proprio il tempo giusto per immaginarsi dei giochi. Dicevo, che in italiano viene tradotto come riflessione, a cavallo di un manico di scopa, quindi il manico di scopa, che è un gioco che ci permette di immaginarci una serie di possibilità. Faccio un altro salto nella campana, spero non siano troppi, che non siano confusionari, però ci tengo perché la parola hobby horse in italiano non la usiamo molto, ma in Inghilterra è davvero una parola importante. E non so se qualcuno di voi conosce, ha avuto insomma il piacere, e se non ce l'ha avuto meglio ancora, perché è un libro bellissimo da leggere, un libro inglese del Settecento che si chiama La vita e le opinioni di Tristram Shandy Gentiluomo. È un romanzo scritto da un personaggio bizzarro, il Lawrence Stern, che nel Settecento, il romanzo appena nato, insomma non è che ci sono tantissimi romanzi in giro, e lui scrive un romanzo stranissimo che promette di essere una biografia della vita e delle opinioni di questo gentiluomo, ma in realtà ci tiene sospesi, tiene i lettori sospesi, e per tante pagine questo personaggio ancora non nasce, anzi viene addirittura seguito dal concepimento, ma soprattutto si presenta come un libro interattivo, che si può giocare con questo libro. E faccio questo esempio, ce ne sono moltissimi, ci sono pagine veramente imprevedibili per un libro del Settecento, ma questo è particolare perché dovendo a un certo punto della storia descrivere un personaggio, la signora Wadman, l'autore rinuncia, dice ma io non ve la riscrivo, lascio la pagina bianca, fatevi prestare dell'inchiostro, una matita e disegnatela voi, secondo la vostra idea della bellezza. E quindi insomma è un libro significativo per tanti aspetti. Ma l'aspetto per cui l'ho chiamato in causa è il fatto che la parola hobby horse, cavallino giocattolo, è uno dei termini e dei concetti più importanti di questo romanzo. Praticamente l'autore Stern ci dice che proprio la vita è una faccenda di fissazioni, di hobby, di manici di scopa che noi trasformiamo in qualunque cosa, no? Quindi di illusioni, di sostituzioni, e quindi questo è, insomma, mi pareva importante perché è veramente un classico dell'immaginazione, no? Moderna. E mi sposto ancora un pochino dall'Inghilterra alla Francia. Nelle primissime traduzioni di questo libro in francese, questa parola hobby horse, il traduttore, non sapendo come tradurla, il traduttore francese, la traduce con una parola che ora vi dico e che penso che sia abbastanza famosa. La parola è dada. Dada, ecco, la fissazione, l'attività insensata a cui noi diamo un senso enorme, che riempie a volte tutta la nostra vita, tutto il nostro tempo non lavorativo, eccetera, il nostro hobby, e in francese diventa il dada, no? Che cosa, dove ci porta in questi salti di campana? Ci porta, un pochino più avanti nel tempo, a un gruppo di artisti del primo Novecento, un'avanguardia che si forma a Zurigo nel 1916, i dadaisti, il dada, una parola che non vuol dire niente secondo loro, secondo Tristan Tzara, questi insomma personaggi, chi alsaziano, chi rumeno, chi tedesco, chi francese, no? Che si sono ritrovati a Zurigo proprio durante la Prima Guerra Mondiale e hanno inventato un'arte che ha deliberatamente stavolta fatto un riferimento proprio al mondo dell'infanzia, al mondo del gioco. E la parola dada, per definire un movimento, quindi non neoclassicismo, non, che posso dire, barocco, no? Ma dada, cioè una, due sillabe ripetute che possono voler dire tutto e niente. Ma tra le tante interpretazioni ce ne sono due interessanti. Uno è il dada, inteso come fissazione, ma guarda un po', in francese dada vuol dire anche cavallino a dondolo, ed ecco che si chiude questo cerchio e questo passaggio di testimoni, no? Da un artista a un altro, da un'esperienza a un'altra. Quindi cavallino a dondolo, e anche naturalmente nel suono c'è il dado, no? Quindi in questo dada noi ci ritroviamo in una avanguardia artistica del Novecento fondamentale, che ha insomma decostruito, che ha anche rivoluzionato tanti aspetti dell'arte contemporanea. Noi ci troviamo degli spunti, degli indizi che vengono dal mondo del gioco, dell'illusione, dell'immaginazione molto forte. Devo dire che poi leggendo le fonti del dada, loro insomma si raccomandano di non cercare nessun significato, che solo gli stupidi e i professori vanno a cercare i significati della parola dada, però non ci possiamo mai tirare indietro dal cercare il significato, no? delle cose e delle parole. Dada, quindi, no? Abbiamo fatto un salto insomma di parecchi secoli, siamo arrivati nel Novecento, il dada e i surrealisti, perché dal dada poi deriva insomma per tanti rivoli, no? L'avanguardia del surrealismo, cioè esperienze di artisti che hanno davvero giocato con gli elementi del linguaggio, che hanno inventato dei giochi. Questo che vedete a cavallo, proprio di un cavallino a dondolo, è Max Ernst, un artista tedesco che lui ha sperimentato moltissimo, ha inventato proprio dei modi per giocare con l'arte. Uno dei modi con cui Ernest giocava è questo qua, cioè metteva dei fogli su un tavolino, su un parquet, su una superficie soprattutto di legno, un po' porosa, un po' scabra, e ci passava sopra con la matita, una matita morbida, per vedere che forme venivano fuori. Ora, le forme che venivano fuori erano straordinarie, no? Ora, naturalmente lui le indirizzava parzialmente, no? Ma sono forme, anche qui, che rimettono in, come dire, giocano a carte in un certo senso con le forme della natura, no? Derivano dalla forma della natura attraverso il gesto dell'artista, ma ricombinano, no? Questo ci sembra una foglia, un uccello, un pesce, un occhio, no? Ricombinano il grande catalogo delle forme naturali attraverso un uso giocoso, quasi infantile, della matita. Quindi ci troviamo quindi di nuovo altri indizi che ci portano a stringere il rapporto fra arte e gioco. Quindi il nostro Ernest usava la matita. E qui faccio un altro saltino, forse un salto più familiare. Questo tutti ci ricordiamo, insomma, molti in sala ricordano queste confezioni di colori, pastelli a cera, o insomma colori, matite, no? Di questa marca, di questa gamma, insomma, questa linea, Giotto si chiamava, e Fila Firenze, anche qui torniamo in Toscana. Un'azienda fiorentina fondata nel 1920, quindi negli stessi anni delle avanguardie, cioè mentre Max Ernst inventa questo modo di fare dei disegni, in un certo senso senza disegnare, no? Senza usare la matita, ma solamente sfregando la matita morbida su una superficie, a Firenze due imprenditori, diciamo aristocratici da quanto ho letto, non ho studiato poi tutta la storia, ma è una storia interessante, fondano questa azienda perché vogliono contrastare il monopolio tedesco, no? La cartoleria delle scuole, le matite, viene tutto dalla Germania, e quindi c'è questa moto anche insomma nazionale di, come dire, di fondare una linea di matite che fosse italiana, in particolare toscana. E che cosa c'è, insomma, qual è la scelta, qual è il nome che viene scelto? Giotto, ovviamente il grande pittore toscano, che però, attenzione, in quegli anni non era così, diciamo, famoso e riverito, o perlomeno nel 1920 era poco che Giotto era di nuovo tornato insomma in primo piano, no? Perché anche i grandi artisti hanno una fortuna così oscillante, no? Non sempre stanno fermi, anche se sono dei geni. Anche Michelangelo, anche Dante non è che è stato sempre onorato l'altissimo poeta nella stessa misura, in maniera, in tutti i punti dell'Europa, eccetera. Quindi Giotto era da poco che era tornato alla ribalta, diciamo, questo termine, perché ovviamente rispetto, non so, alla pittura di Raffaello, di Michelangelo, Giotto sembra un pochino più, lo dico questo termine, infantile, più primitivo, tra tante virgolette, più semplice, e porta con sé poi questa leggenda, no? La leggenda del bambino prodigio, no? Che è il pastorello che disegna la pecora in maniera straordinaria, e Cimabue lo vede e lo porta alla bottega. Quindi abbiamo fatto questo salto verso i pastelli, verso i colori Giotto, che poi posso dirlo anche questo, Giotto, se prendiamo la parola giocattolo, dentro c'è la parola Giotto, vabbè, questo è, e questo l'abbiamo visto. Adesso leggo una piccolissima, una breve frase di un altro grande artista italiano, in realtà nato in Grecia, vabbè, ma comunque italiano, Alberto Savinio, fratello di Giorgio De Chirico, che cambia nome anche per distinguersi, una famiglia di geni, quindi bisogna un po' diversificare. Alberto Savinio negli anni 40 fa una serie di testi, scrive una serie di osservazioni sulle città. Questa è su Padova, racconta della sua visita alla Cappella degli Scrovegni, dipinta da Giotto all'inizio del 300. E racconta della sensazione che ha avuto. Dice: quando attraverso la soglia della cappella Scrovegni il tempo si arrotola a ritroso, quindi torna indietro, e rientro bambino nella mia camera dei giochi. Giochi a destra, giochi a sinistra. Ecco quindi un altro legame che si stringe fra l'arte e il gioco, no? L'arte come il gioco in un certo senso ci catapulta in una zona, però non voglio dire per forza legata all'infanzia, non è perché è legata all'infanzia, ma perché è come se noi ci ritrovassimo in una zona d'infanzia, una zona poi in cui il tempo si comporta in un modo diverso. Questo è importante, sia quando giochiamo, sia quando siamo veramente presi da un'esperienza artistica, sia come autori, sia come spettatori o immersi in un film o in una cappella affrescata, e la sensazione del passaggio del tempo si modifica. Questo penso che molte testimonianze ce lo dicono. E se avete voglia ancora di leggere qualche parola sempre di Alberto Savinio, lui si rende conto che il modo in cui Giotto dipinge è un modo che ricorda proprio l'attività del costruire un paesaggio o un'architettura, come se uno fosse un bambino, un piccolo facitore di universi. Ecco, dice, le case, i paesaggi di Giotto sembrano smontabili. Usa due termini, smontabile e portatile, che sono due termini che vanno bene, no? Anche per i giocattoli, no? Che si possono portare in una scatola, si possono smontare, rimontare le costruzioni, eccetera. E poi dice questa frase proprio insomma lui è un grande scrittore, uno che si immagina cosa succede dentro la cappella degli Scrovegni, tra l'altro quando non c'è nessuno, cosa si dicono questi personaggi, e soprattutto la sensazione è quella che la sera i paesaggi di Giotto si possono rimettere a posto nelle scatole, no? Una scatola alle pecore, una scatola agli alberelli, una scatola ai pastorelli, no? In un grande presepe, un presepe che continua, no? Che investe tutta l'arte. E dice un'ultima cosa: la pittura di Giotto è la mamma dei giocattoli. E qui ecco il nesso fra arte e gioco, anche volendo non addentrarci oltre, ce l'abbiamo detto proprio da un artista che è stato anche pittore, oltre che scrittore e anche musicista, non dimentichiamolo. Quindi è la mamma dei giocattoli. E poi la composizione segue le istruzioni del piccolo architetto, quindi ce lo dice proprio questo nesso fra che il pittore a volte si comporta come un costruttore di giochi, e i colori gli ricordano quelle dei dadi, le palle, i birilli della sua infanzia, e ci riporta questa sensazione a quel vivere dentro una perla e quelle cose che noi facevamo per passare il tempo senza tempo, lo chiama, e quindi di nuovo tra arte e gioco c'è anche questo elemento temporale. Quindi lui cita la scatola del piccolo architetto. Ecco, questa non so se è degli anni, non so se è proprio una scatola che può aver usato Savini o De Chirico, però è abbastanza vecchia. E comunque ricordo che negli stessi anni, in Germania c'è quella scuola d'arte che si chiama Bauhaus, in cui gli architetti e designer sono proprio chiamati a inventare, a produrre dei giochi per bambini di un certo tipo, no? Nuovi, che ora io non ho portato. Però ho fatto un salto alla mostra di Palazzo De Rossi, la mostra sui giocattoli, e lì tra tanti giochi dell'Ottocento, del primo Novecento, c'è questa valigetta, questa scatoletta con il cucito, che mi ha colpito perché insieme ai fili, ai rocchetti, agli aghi c'è un alfabetiere. Quindi l'idea che la simulazione, il gioco e l'arte vanno a insistere su una zona che sta proprio nella prima conoscenza, no? Del mondo, nella prima esperienza del mondo e di se stessi, no? e delle attività simulate che si possono fare. Quindi adesso siamo in un'altra zona, ci spostiamo di nuovo e facciamo un salto. Abbiamo visto delle scatole, abbiamo sentito Savinio che ci dice che addirittura Giotto lo potremmo smontare e mettere in una scatola. Abbiamo visto la scatola del piccolo architetto. E adesso vediamo una scatola valigia di uno degli artisti, un altro grande artista del Novecento. Vi faccio vedere subito chi è: Marcel Duchamp, che ci riporta Dada, che abbiamo citato prima. Marcel Duchamp negli anni 30, dagli anni 30, tra gli anni 30 e 40, 1935, eccetera, e allestisce da solo e insieme con l'aiuto di altri artisti una serie di valigette portatili, scatole, si chiamano addirittura boîte en valise, scatola in valigia, in cui lui che cosa fa praticamente? Costruisce delle miniature delle proprie opere, le opere grandi, insomma addirittura il grande vetro, che sono due pannelli, due lastre di vetro, il famoso orinatoio, no? Il bagno, insomma, l'oggetto a cui lui dà il titolo di fontana, fountain. Insomma, tutti i suoi oggetti artistici che aveva esposto, anche con scandalo, opere di una certa grandezza e anche di materiali, insomma, plastici, lui le fa costruire in miniatura e le mette tutte in questa valigetta portatile. Ecco qui un altro elemento, no? L'arte, gli artisti contemporanei stanno al gioco proprio del linguaggio del gioco, no? Le loro stesse opere possono diventare giocattoli, no? Lui le ha fatte grandi e però poi le rifà piccole, come se fossero delle Barbie, delle mini opere d'arte, e le mette dentro una scatoletta, che però è anche una valigia, perché si può anche portare in giro per il mondo, no? Quindi questo poi ci dice tante cose della nostra vita contemporanea, in cui tutto è portatile, no? Noi ci portiamo tutto dietro, no? La tecnica, la tecnologia ci aiuta ormai in questa situazione. Eccolo qui, mentre costruisce una di queste scatole, e qui arriviamo, facciamo un altro salto, perché uno degli aiutanti di Duchamp nella costruzione di queste scatole è un artista americano. È un artista americano famoso per aver fatto proprio delle scatole bellissime, e ora vediamo di che si tratta. L'artista si chiama Joseph Cornell. È un artista che ha vissuto tutta la vita a New York, anzi nella periferia di New York. Tra l'altro abitava in una strada che si chiamava Utopia Parkway, cioè via Utopia, per un motivo che non c'entra niente con l'utopia rinascimentale, però insomma viveva in una strada fantastica in un certo senso, e lavorava nel seminterrato di questa casetta. Un artista particolare che non ha prodotto, per dire, disegni o quadri, no? Ma ha trovato proprio il modo di esprimersi in queste scatole. Questa per esempio è una scatola da viaggio, lui acquistava soprattutto nei negozi di modernariato, dai rigattieri, degli oggetti, no? Bicchierini di cristallo, bigliettini d'auguri, biglie, stelle marine, conchiglie di vario tipo, no? E le portava in questo suo luogo di lavoro, in questo suo atelier, che era la sala hobby, tra l'altro, delle casette americane, e lì lui le teneva tutte in ordine, no? Bicchierini, insomma, aveva tutta una classificazione. E poi costruiva proprio dei piccoli universi a seconda poi dell'ispirazione del momento. Per esempio questa è una scatola dedicata all'Egitto, perché è dedicata a una bellissima ballerina fine 800, Cléo de Mérode, il cui nome Cléo gli ricordava Cleopatra, no? Quindi in onore di Cléo, che è anche Cleopatra, lui costruisce una scatola tutta collegata all'Egitto. In ognuna di queste boccettine da farmacia lui ci mette un oggetto, una piccola sfinge, la sabbia colorata, no? Sono proprio la bacheca, no? Dell'adolescente, anche del bambino, no? Della cameretta, con gli oggetti in miniatura. Ognuno è un ricordo o una, come dire, una sostituzione di qualcosa, o anche, come ci dice Cornell, no? Un dispositivo, no? Per sognare. Ecco, lui proprio le costruisce. Questa è la prima scatola che fa, 1936, e la chiama scatoletta, dispositivo per bolle di sapone. È bellissima, tra l'altro, tutte sono molto belle. C'è stata una mostra recentemente a Londra e a Vienna, e devo dire è stato, diciamo, lui si è fatto poco avanti, era un uomo timido, tra l'altro molto anche fragile, è stato aggredito per esempio da Salvador Dalì, a un certo punto Dalì lo aggredisce perché lui inventa, nel 1936 Cornell inventa il film collage, cioè prende un film, uno di questi film che comprava sempre dai rigattieri, e lo ritaglia e lo rimonta come a modo suo, per, in realtà lo monta in modo che viene sempre fuori l'attrice protagonista che gli piaceva molto, Rose Hobart, e poi fa una proiezione in una galleria e da lì si arrabbia moltissimo perché dice: ma questa è un'idea che avevo io già avuto ma non l'ho fatto in tempo, eh. E quindi, e lui rimane così colpito da questa aggressione che veramente si tiene molto in disparte, anche se è un artista che tutti onorano, eh? Andy Warhol lo va a trovare, non è un isolato dilettante, però si è tenuto, insomma, si è molto protetto e ha fatto le ultime mostre solamente per bambini, nelle scuole elementari, quindi in situazioni, poi vediamo, in cui c'era qualcuno che poteva capire il suo gioco, no? Poteva seguire il suo gioco senza pensare al copyright, allo sfruttamento commerciale, no? Ma seguiva proprio il gioco di questi accostamenti. E gli accostamenti sono infiniti, sono poi di una bellezza. Vi dico anche, chi fosse veramente interessato a Cornell, c'è un libro di un poeta serbo-statunitense, Charles Simic, che è stato tradotto da Delphi, il cacciatore di immagini, che davvero è una delle più belle, dei più bei saggi su Cornell. Ma per esempio questa scatolina, no? Lui cosa fa? Anche questa è una scatola semplice. All'inizio le compra le scatole, poi le fa da sé, le costruisce, appunto gli americani, no? Sono bravi con la carpenteria, addirittura le antichizza, quindi le mette al forno, le tiene sotto la pioggia per dare un'idea di antico, di che venga da un'altra epoca, da un'epoca di sogno, di ricordo. E poi ci allestisce dentro queste situazioni, no? Un bicchierino con dentro un uovo da cucito, un piccolo piedistallo con una testolina, quattro tazzine, e una pipa di argilla lì e la carta della luna, quella pipa di argilla. Allora, le interpretazioni, vi dico, sono molte, veramente convergono nelle interpretazioni di queste scatole elementi, potete capire, di psicoanalisi, di anamnesi della sua vita, no? Per esempio questa è stata letta anche in relazione alla sua famiglia, la mamma, il bicchiere, la testolina di bambino così immobile, il fratello che era handicappato, non si poteva muovere, le quattro tazzine sono i quattro figli della famiglia Cornell, la pipa d'argilla è un oggetto del nonno, il nonno marinaio olandese, quindi, però che succede? Che quella pipa d'argilla messa lì vicino a quella luna, no? Quella carta della luna, in realtà cosa ci fa venire in mente? No, penso che ci faccia venire in mente le bolle di sapone, no? Ed ecco che gli stessi oggetti, sicuramente per Cornell, hanno un significato, una matrice, no? Uno spunto che sarà quello da cui lui è partito, però poi invitano veramente a un gioco di riconoscimento delle analogie e soprattutto di ricostruzione dei significati. E però, ancora una volta, non siamo tenuti a scrivere un saggio conclusivo in cui spieghiamo che veramente il bicchierino è la mamma, oppure la carta della luna è Keplero, o quell'altro è fratellino. Non siamo tenuti a questo, no? Perché l'arte è appunto una partita che si gioca, è un gioco che si fa, e quindi è importante il processo che viene messo in movimento, il fatto che noi siamo attirati in questa situazione e spinti, stimolati, anche in un certo senso costretti, anche con piacere, no? A trovare una rete di relazioni. E questo, insomma, il piacere poi di queste opere, che trovano sempre una certa difficoltà ad essere esposte, e il suo gallerista, che è un gallerista newyorkese, Julian Levy, che lo stima molto, però anche lui lo presenta sempre a Natale, fa sempre queste mostre nel periodo di Natale, descrivendo giocattoli, cioè jouets, giochi, oggetti surreali, però giocando sul fatto del gadget in un certo senso. Quindi anche qui c'è un altro elemento interessante che lega l'arte, una sorta di... anche il gallerista cerca di vendersele queste cose come giocattoli, ecco. E in effetti vengono acquistate alcune da Peggy Guggenheim, la grande collezionista, mecenate, che tra l'altro è stata moglie di Max Ernst, che abbiamo visto prima, che ne compra alcune, e infatti alcune di queste scatole sono alla Guggenheim di Venezia, e qualcuna è rotta perché ci faceva giocare i bambini, perché proprio sono giocattoli, anche perché sono a volte azionabili, ci puoi mettere dentro qualcosa, una pallina. Adesso infatti passiamo a un altro, sempre in corner, passiamo a un altro riquadro della campana. Vabbè, questa era l'idea appunto della bolla di sapone, che queste carte ricordano anche la grande tradizione delle bolle di sapone, che potremmo fare una lezione o un corso, una conversazione solamente sulle bolle di sapone. Ci sono libri bellissimi di matematici, storici dell'arte. Qui c'è il bambino sempre dal quadro di Bruegel, il quadro di Chardin che il nostro Cornell conosceva bene, e l'altro invece è un collage di un artista italiano, Paolini, in cui c'è questa, ecco, subito questa analogia, no, fra arte e gioco. Il bambino che fa le bolle di sapone è come il demiurgo, il dio che crea il sistema solare, no? E quindi unisce il gioco, come l'arte, uniscono dei sistemi lontanissimi, dei sistemi che ci fanno venire i brividi e le vertigini solamente a pensarli, e invece c'è quel momento magico, leggero, deve essere, guai se uno poi si monta la testa su questa cosa, e però ecco, questo anche accade. Questa è una foto molto bella di Cornell anziano, muore nel 72, era nato la vigilia di Natale e muore il 29 dicembre, quindi veramente per lui il Natale era uno venire i brividi e le vertigini solamente a pensarli, e invece c'è quel momento magico, leggero, deve essere, guai se uno poi si monta la testa su questa cosa, e però ecco, questo anche accade. Questa è una foto molto bella di Cornell anziano, muore nel 72, era nato la vigilia di Natale e muore il 29 dicembre, quindi veramente per lui il Natale era un momento dell'anno fatale, in tanti motivi, perché c'era quest'aria di ritorno all'infanzia, di gioco, anche di, come dire, di scambio, di dono, di regalo. Molte di queste scatole lui le regalava a, per esempio, alla cassiera del cinema che gli piaceva, ma anche a poetesse importanti come Marianne Moore o a dive del cinema, per esempio Lorraine Bacall. Insomma, lui aveva degli interlocutori molto particolari, ma non le vendeva, ecco, perché le riteneva anche lui in un certo senso dei giochi, dei dispositivi, no? E anche dei messaggi in bottiglia. E questa è una delle ultime mostre che fa in una scuola, appunto in una scuola elementare, e qui si mette all'altezza dei bambini a guardare queste scatole, sentendo i loro commenti. E queste sono altre scatole, questa è di Venezia, se andate alla Guggenheim la trovate sul caminetto del museo, della collezione, nella stanza col caminetto. Anche questa è una scatolina, questa è azionabile perché dentro c'è un sistema di scivoli in cui uno può mettere una pallina, ovviamente al museo non lo puoi fare, però potevi mettere una pallina, e qui veniamo a un altro dei nostri temi, alla slot machine, la macchina automatica, la macchinetta automatica, perché Cornell, abbiamo visto prima, fa delle scatolette semplici, che non ho detto, va bene, che ricordano quelle scatole che gli americani regalano a chi va in pensione, no? Le shadow box, in America quando vai in pensione ti regalano questa scatolina con tutti i ricordi della tua vita, eccetera. Poi però queste scatole di Cornell diventano più complesse e fanno riferimento proprio alla scatola tipica del distributore automatico che si trova nei centri commerciali americani, no? Il distributore di chewing gum, il distributore di biglie, e anche poi la slot machine come anche macchina della fortuna, no? Insomma, ci sono questi congegni. Questa è per esempio, è una scatoletta che ha un titolo difficilissimo. Il titolo in inglese è Shoot the Chutes, che è poi però più semplicemente un'attrazione di Luna Park, altro elemento che Cornell venera. Venera Cornell venerava i prestigiatori, Houdini, i grandi maghi, ecco, abbiamo avuto Brachetti, quindi c'è, lui sarebbe stato sicuramente un grande ammiratore, e il Luna Park, no? Quindi il Luna Park è questo mondo magicizzato, no? È un paese dei balocchi, insomma, dove però non si diventa asini, no? Perché lui riesce sempre a girare l'ottusità, no? della ludopatia, chiamiamola così, e perché gli fa fare questo salto, no? Nel sogno, no? Anche nel metterci dentro un pezzetto anche della sua anima, no? Per cui non diventa un linguaggio che noi possiamo anche condividere. Quindi questa è una specie di scivolo del Luna Park, che però è dedicato a Cappuccetto Rosso, quindi è ambientato, non so se si vede, in Svizzera, c'è una cartina della Svizzera e ci sono delle immagini appunto di Cappuccetto e il lupo, quindi la favola, quindi la scatolina, il distributore automatico di piccoli dolci, di piccoli giocattoli, il Luna Park, la fiaba, l'infanzia, no? È tutto veramente concertato in queste scatole magiche, come diciamo. E una di queste serie di scatole, ecco, è dedicata a dei dipinti del Rinascimento. Cornell collezionava libri di grandi autori, Pinturicchio, Piero della Francesca, Bronzino, no? Aveva a casa veramente tantissimi di questi libri del Rinascimento italiano. Il Rinascimento italiano era famoso in America negli anni 30-40, c'era stata una grande mostra a New York e molte nostre opere, tra cui Botticelli, Laurana, erano andate in mostra, una specie di Expo, no? Quindi era famoso. E lui che fa di queste riproduzioni? L'originale di questo quadro del Pinturicchio è a colori, ovviamente. Lui le fa, c'ha un amico fotografo, uno studio, in cui le fa riprodurre con questo effetto seppia, e poi la cosa più forse curiosa, le fa riprodurre in formato tessera. Se vedete ai lati c'è lo stesso quadro, lo stesso viso di ragazzo, però in formato tessera. Quindi fa un doppio viaggio nel tempo, no? Tira, insomma, attrae questi giovani, come dire, membri di famiglie, ovviamente facoltose del Rinascimento italiano, e li porta nel suo presente, che è il presente dei distributori automatici, delle macchinette, appunto, delle slot machine di New York, e però fa anche un altro viaggio nel tempo, cioè ci fa capire che anche la macchinetta, anche il distributore automatico ha una sua, come dire, una sua sacralità, somiglia a una specie di altare, di scrigno, no? Con questa tripartitura, no? Quindi fa un doppio viaggio nel tempo, mescolando qualcosa che viene da un passato molto colto, molto raffinato, lo porta proprio nel luogo del divertimento e del commerciale, potremmo dire anche del pop, no? Presente, americano, no? E fa fare un cortocircuito a queste cose. Vediamone altre velocemente. Ecco, queste sono le macchinette dell'epoca di Cornell, un po' anche precedenti, a cui lui si ispira e spesso proprio le utilizza. E anche qui devo fare un riferimento alla mostra di Shanna, in cui c'è una zona della mostra dedicata alle slot machine, ma ora non mi soffermo. Ed ecco quindi questa serie di scatole in cui lui mette questa figurina che viene dal passato, quindi un bambino, che tra l'altro, avendo queste scatole tutte un vetro davanti, quando noi ci mettiamo di fronte a questa scatola vediamo anche il nostro viso riflesso, quindi c'è anche una sorta di sovrapposizione, quindi siamo anche noi spettatori che viaggiamo nel tempo, siamo attirati in questa zona d'incanto, no? Che non è né presente né passato, non è né divertimento, diciamo, banale, triviale, e non è neanche cultura alta, no? È qualcosa dove si mescola l'illusione dell'arte e l'illusione del gioco, no? E si crea questo nuovo mondo. Forse la più bella è questa, che è dedicata alla figlia naturale di Cosimo I de' Medici, Bia, ritratta dal bronzino nel Cinquecento, no? Una bellissima bambina che muore piccola, ecco, veramente uno dei quadri più belli forse del Rinascimento, e Cornell la mette in questa scatolina, vedete che è contornata da dadi, veramente dadi con figurine di animali, giochi educativi, no? Quei piccoli giochi che vengono usati nel passaggio tra l'asilo e la scuola, no? In cui c'è una sorta di i primi passi di conoscenza del mondo naturale, eccetera. E guardando bene c'è anche una fototessera del giovane di Pinturicchio, quindi ci sono fototessera di Bia de' Medici e del Pinturicchio, come se tutti questi giovani che hanno passato la loro infanzia molto probabilmente non felicissimi, no? Perché insomma la vita anche nelle corti non sarà stata un granché libera, ecco, lui lì in un certo senso li inscatola, però anche gli dà una libertà, no? Li fa viaggiare in questo tempo. E un particolare volevo far notare, se c'è ancora un momento, che nella scatola c'è una vera pallina, c'è una pallina rossa che gli storici dell'arte hanno messo in relazione con lo stemma dei Medici, no? Le palle o i bisanti dello stemma dei Medici, lui lo materializza, una di queste sfere, in legno, lo colora di rosso e lo mette lì come simbolo certamente dell'appartenenza di questa bambina alla famiglia dei Medici, ma anche come un giocattolo adatto a una bambina così piccola, no? Quindi c'è questa trasformazione. Non so se c'è ancora un momento perché allora queste scatoline prendono vari titoli, queste scatole si può trovare Medici Slot Machine, no? Quindi Medici, per lui sono tutti medici, anche se ovviamente il bambino del fanciullo del Pinturicchio non è uno della famiglia Medici, ma lui li chiama tutti medici perché è la casata per eccellenza del Rinascimento italiano. Slot Machine abbiamo capito, perché le mette in queste scatoline che distribuiscono, no? Distribuiscono immaginazione, diciamo la verità. Oppure anche hanno un altro titolo che suona Medici Prince, Medici Princess, cioè principi e principesse, piccoli principi direi, no? E ci tengo a ricordare che nel 1945 Antoine de Saint-Exupéry pubblica Le Petit Prince, il piccolo principe. La parola principe è un'altra parola equivocabile, perché non è che i medici erano principi, ma per Cornell i medici erano proprio il principato, no? La Machiavelli, erano veramente l'idea del principe. E però principe è la parola del gioco, la parola di quando si gioca da bambini, no? Tu sei il principe, io sono la principessa. È il gioco per eccellenza del fare come se, no? Di inventarsi. Quindi tanti indizi, mi sembra, forse anche senza dirli proprio nero su bianco, no? Spero si siano accumulati su questa affinità fra l'arte e il gioco. Volevo far vedere però come anche gli artisti continuano a giocare. E faccio vedere una cosa di un'artista contemporanea, un'artista bolognese, si chiama Daniela Comani, e lei ha fatto questo gioco, ha preso tutti i titoli, le copertine dei più famosi libri, non so, Il Gattopardo, La Gattoparda, Il Maestro e Margherita, La Maestra e Margherita, e anche lei ha trasformato il principe, il piccolo principe, in una piccola principessa, quindi ha anche lei continuato a giocare. Quindi è entrata, ha fatto ovviamente un'opera concettuale, no? Cioè un'idea di cambiare di sesso, di genere, no? Ai titoli della letteratura, e però nel farlo ha giocato al come se, anche lei è una principessa che sta giocando a fare la principessa, no? Quindi questo è. Ebbene, non so se abbiamo ancora, se posso ancora continuare. Grazie. E quindi, va bene, principe l'abbiamo visto, potremmo andare avanti. Questo è sempre Savinio, il fratello di De Chirico, che questi 1927, faccio vedere due quadri, 1930, fa queste tele bellissime, in collezione privata sono, in cui dipinge la foresta bianco e nero, no? E invece i giocattoli a colori, in primo piano. Oppure qui Ancora, l'isola dei giocattoli. Questo è, tra l'altro, non so se avete presente, un quadro cupo di un artista svizzero, Böcklin, l'isola dei morti. Una cosa cupissima. E lui invece fa una parodia, no? L'idea che si può parlare dell'isola dei morti attraverso i giocattoli. E si può attraverso i giocattoli, in un certo senso, far capire, no, che insomma questi massimi sistemi, no, l'universo, il cosmo e la propria vita, oppure appunto l'oscillazione, diciamo, tra l'esserci e il non esserci, ci si può anche giocare. Quindi questo è di nuovo il nostro Savinio, e quindi ha un altro tema enorme, che il giocattolo sta dentro i dipinti, il piccolo architetto l'abbiamo visto, e in un certo senso, nell'arte moderna, via via che ci avviciniamo sempre più al presente, è come se l'artista lavorasse dentro la camera dei bambini, per la camera dei bambini. Questo è un progetto di Giacomo Balla, futurista, è un progetto del 1914 in cui lui progetta tutto l'arredo di una camera di bambini, no? E quindi come se fossero dei giocattoli mobili, no? Quindi l'artista si sposta nella camera dei bambini e i bambini si spostano nello studio d'artista, come ieri Stefano Bartezzaghi ci ha raccontato di questo libro scritto dalla figlia di Alighiero Boetti, uno dei nostri massimi artisti del Novecento, e cioè lei è la figlia che racconta in questo libro, dal punto di vista della figlia, bambina, piccola, la creatività del padre, ma soprattutto lo scambio di creatività, il territorio di mezzo in cui l'idea dell'artista, del padre, si confrontava e forse anche si modificava, si alimentava degli occhi, dello sguardo del bambino. E tra le tante opere che hanno fatto insieme padre e figli ci sono queste faccine, cioè tutti questi disegnini di faccine arrabbiate o tristi o allegre che dovevano essere colorate, cioè l'artista non le finiva questi poster, ma li lasciava da colorare ai bambini delle scuole elementari, agli amici, no? Quindi c'è questo scambio e l'arte veramente entra nel territorio del gioco, forse è una frase un po' banale, ma veramente gioca insieme anche ai materiali, alle tecniche più serie. Salto una serie di cose che non facciamo in tempo e invece finisco con un artista che adesso è in mostra all'Hangar Bicocca di Milano, si chiama Carsten Höller, ed è un artista che ha portato le attrazioni di Luna Park dentro il museo, no? Quindi ci siamo, insomma, abbiamo un po' fatto un giro, no? Nel Luna Park, nei musei, nelle camere dei bimbi, nelle scatole, nella Cappella degli Scrovegni, e in tutti questi posti c'è qualcosa che può andare anche in quell'altro posto, no? Non stanno ferme, chiuse a chiave nella scatola, no? Ma come dice Savinio, scendono dagli affreschi e vanno in giro. Quindi questo Carsten Höller ha portato gli scivoli e le giostre nel museo, nelle esposizioni, e le persone devono usarli, cioè devono scivolare, a volte facendosi anche male, perché lo scivolo di Carsten Höller non è innocuo, oppure devono salire e scendere da queste giostre lentissime, che dici, ma che succederà mai? Ma questa lentezza è ancora più vertiginosa della velocità, anche perché è contorniata da questi disegni, illusioni ottiche, che è un altro grande tema, che danno veramente una doppia vertigine proprio, no? Quindi questo. E veramente concludo, non voglio rubare, insomma, il tempo, ma con il fatto che probabilmente ora siamo in un altro tipo di gioco, cioè veramente il gioco è entrato dappertutto e giochiamo tutti il gioco anche con gli artisti. Per esempio, esempio finale, e l'anno scorso, in primavera, in una galleria bellissima di Londra, la Dulwich Gallery, una galleria di arte del 600-700, 800, proprio classica, bellissima, e un artista americano, d'accordo con i curatori, ha fatto quest'opera, un'opera che consiste in ciò. Un quadro originale è stato staccato dal muro, è stato fatto copiare a dei copisti cinesi e la copia cinese è stata sostituita, quindi è stata messa al posto dell'originale. E poi è stato detto al pubblico, in questa galleria c'è un quadro falsificato, è un quadro... cercatelo, trovatelo, ecco, e per 3 mesi le persone hanno fatto questo, che è un gioco, no? Perché è un gioco di detection, cioè devi andare, devi mettere alla prova, sì, certo, un po' la competenza, l'occhio, ma comunque è un gioco, insomma, di un enigma da risolvere. È un gioco agonistico, competitivo, no? Poi si fanno anche delle squadre. E poi ci dice qualche cosa, appunto, dell'arte, che non è solamente simulazione o rappresentazione della realtà, ma è anche simulazione della simulazione, tutti i falsari, no? Quindi entriamo in un... i falsari sono giocatori, perché si mimetizzano con lo stile, no? Quindi sono come se si mettono la maschera dell'artista che copiano. E poi tante altre cose interessantissime su perché vale più il quadro antico che la perfetta copia cinese e così via. E è un gioco che ha avuto molto successo, e il quadro era di Fragonard, l'originale, e le persone, i primi che hanno scoperto davvero di che si trattava, hanno vinto la copia cinese. Come, insomma... okay. Eccoli qua, poi sono stati... L'artista si chiama Douglas Fishbone, un artista americano, un artista che crea situazioni, no? Crea giochi collettivi, partecipativi, che è un'altra dimensione del gioco contemporaneo, no? E anche però anche della formazione, no? Che non... è un gioco che è diffuso, disperso, che è sparpagliato, insomma, dovunque siamo seduti ci può, infatti continuamente abbiamo dei dispositivi in cui possiamo partecipare a dei giochi collettivi. E questo, insomma, era l'ultimo esempio e vi saluto con un artista francese che si chiama Pierre-Adrien Sollier e che ha sono dipinti ad acrilico su tela, in cui lui rifà tutti i quadri più famosi con Playmobil, no? Quindi gioca sempre l'arte e il gioco.